ci presentiamo, la Pegna, la Cigelle. Questa è un'iniziativa organizzata dall'associazione Partigiani Italiani. In Italia ci sono ancora i partigiani, che sono quelli che ci hanno liberato dall'occupazione fascista. Voi lo sapete, no? Che in Italia c'è stata l'occupazione. Esiste ancora questa associazione, ci sono dei partigiani che amano. Questa associazione adesso vede l'adesione di nuovi antifascisti, nuovi partigiani, perché la nostra visione è che vivere significa essere partigiani, cioè significa essere consapevoli della propria storia in difesa della democrazia, dei propri diritti, del diritto alla scuola, del diritto al lavoro e della nostra Costituzione. Io so che c'è una classe che conosce alla perfezione la Costituzione, ci sono delle lezioni, grazie ad alcuni insegnanti che lavorano con tanti. Io passo a... poi magari presenterò chi interverrà questa nostra iniziativa, anche l'autore di questo libro importante che riguarda i partigiani di Bosnia e la resistenza italiana. Perché la resistenza italiana ha visto la partecipazione di cittadini provenienti dalle nazionalità europee. E questo sta proprio a indicare come la resistenza italiana, ma poi l'autorità di anche il risorgimento, quest'anno mi pare il 150esimo dell'Unità d'Italia, anche il risorgimento è stato un'esperienza internazionale. E passo la parola ad Andrea Ferrante, lui è il presidente dell'Associazione
Nazionale Partigiani d'Italia. Andrea,
allora, amici, studenti, l'AMPI di Gravina è felice e coraggiosa di avere il professore Andrea Mascoccia, uno scienziato che è anche uno storico. Lo ringraziamo perché con il suo libro ha fatto rivivere la memoria di fatti storici di grande importanza che sono avvenuti anche a Gravina. Anche queste terre hanno vissuto la resistenza e hanno vissuto la presenza di partigiani jugoslavi, una forte solidarietà delle popolazioni locali. Vi invitiamo a ascoltare attentamente le parole del relatore perché questo è anche un pezzo della nostra storia e chi conosce la propria storia può costruire meglio il suo futuro. Grazie. Allora, un'altra cosa voglio avvisare a tutti i giorni. L'associazione ANPI non è uno scherzo, voi sapete, non è una cosa di giocare, è una cosa seria di quello che abbiamo passato la guerra mondiale noi tutti quando eravamo genitori. Ora, se ho giovani o meno giovani si vuole avvicinare all'associazione, sempre a carta di posizione, con una sciocchezza testamente, lo stiamo facendo l'associazione giorno per anno per anno, cresce di più. Se si vuole avvicinare qualcuno, siamo a nostra disposizione. Grazie.
Allora ragazzi, adesso c'è una sorpresa, c'è una nostra collega, la nostra compagna, che leggerà un'inquisiamo.
Della sua bellezza del cesso. Di Santa Massimo. Ah, sarà
di Santa Massimo, Fiaba Corretta. Avvenne in un paese di contadini che era la carica in cosa. Una compagnia di amici, un giorno solo, non si può dormire. Avevano tutti la stessa età, sperevano quasi tutti di andare in scuola. Andavano alle cerimonie di compagnia, li vaccinavano tutti contro la stessa malattia. Morirono tutti in una giornata sola. a termine un paese di contadini della battaglia non torna. Mi accompagna gli adulti in un solo luogo, non si nostro di Luisa. 55 minuti prima che la notte si riportasse il tempo, si erano sui banchi di scuola i ragazzi della piccola compagnia e con le stesse cose quasi bianche andarono a scuola quando il tempo era avanti, così via. Erano quindi le stesse città di più di insieme e un paio di anni dentro la cappella già c'era una scuola di numero 5 e di 10. Prendevano in qualcosa di ancora un'avanzata di 12 anni di 16 punti di patriottici e d'amore e un uomo dietro della prima ora credeva di poter correre molto quando ancora sotto la giù effetto del mondo fino a risolvere tutti i compiti di questo mondo. Avvenne in un paese di contadini della Valcagna Montuosa, una compagnia di amici di un giorno solo di notte luminosa. Finiti le mie ragazze, si presero le mani e la luce notte di scuola si avviarono alla cucina di cena, calmi, col cuore forte, che il Signore fosse davanti. Si rinchiesero i compagni, salirono in questa ora verso i tempi.
L'autore ci dirà perché innanzitutto è successo questo fatto tragico, decidi di una scolaresca e non solo di questa scolaresca da parte dei nazisti. Io volevo presentarvi l'autore del libro leggendovi le informazioni che stanno su internet. Andrea Mantocchi, formazione astrofisico, uno scienziato. Lavora come consulente tecnico-scientifico in un tema di ambiente e sicurezza sul lavoro. Dopo aver conseguito la laurea in fisica presso l'Università della Sapienza di Roma, si è specializzato in astrofisica delle alte energie e della gravitazione. Ha ottenuto un riconoscimento presso il SISA di Trieste.
Un dottorato di ricerca.
Era una sigla.
PhD, è una sigla inglese perché era il dottorato di ricerca.
Poi ha trascorso 5 anni in incarichi da ricercatore, infatti presso l'Università di Roma c'è l'Osservatorio Astronomico di Strasburgo e il CES di Tolosa. Entrato in Italia ha conseguito la qualifica di tecnico competente in acustica e ha trascorso le attività di tecnico lavoratore per gli agenti fisici. Negli ultimi anni sono state particolari le osservazioni storiche di supernove, sapete cos'è la supernova? E loro di preparazione, storia dell'astronomia e astronomia culturale. Tra i suoi interessi e motivi di impegno sono anche le tematiche di storia contemporanea e delle relazioni internazionali. Quindi, perché questo nostro scienziato, di cui noi siamo orgogliosi come anche la Giannina, ha deciso di ricostruire questa storia importante dell'Italia contemporanea, la storia in generale. Andrea Mantocchi.
Avete subito la parola a me?
Ah, vabbè, no, volevo presentare brevemente gli altri due autori. Interverrà il professor Michele Rondici, che conoscete, docente di una delle nostre scuole, Luciana Namegna della CGL regionale, conosco l'età, senatore, sindaco per tanti anni del nostro paese, e Luigi, vuol dire il suo nome correttamente, Luigi Ljubimir Vjekoslav Maletić, profugo dalla Jugoslavia della seconda guerra mondiale.
Dirò, non solo risponderò a quello che mi hai chiesto, ma presenterò il libro, no? Il mio intervento questo. Allora, comincio però dall'accenno che è stato fatto attraverso la poesia alla storia jugoslava e poi entrerò nel merito
del libro, di come è nato il libro, di perché l'ho scritto con altri e dei risultati, delle cose che abbiamo trovato facendo questa ricerca. Allora, voi sapete sicuramente che quest'anno sono i 150 anni dell'Unità d'Italia. L'Unità d'Italia si è realizzata nell'Ottocento in una fase in cui tutta l'Europa veniva riorganizzata in questi stati di medie dimensioni, cosiddetti stati nazionali. E in questo processo di risorgimenti europei, di tutte quante le nazionalità europee, oltre all'Italia si liberò e si unificò anche, anche la Jugoslavia, in particolare l'unificazione della Jugoslavia ebbe il suo compimento con la Prima Guerra Mondiale. Si liberarono e assunsero il loro assetto definitivo anche tanti altri paesi europei. Sandro Pertini, che è stato il presidente della Repubblica Italiana più amato dal nostro popolo, ha voluto ricordare questa fratellanza tra Italia e Jugoslavia, tra popolazioni che abitano l'Italia e popolazioni che abitano la Jugoslavia, nella prospettiva storica, scrivendo un testo nell'introduzione a un libro. In questo testo scrive che solo l'avventura fascista aveva interrotto la fratellanza tra i due popoli che si era instaurata non soltanto negli anni duri della Prima Guerra Mondiale, quando appunto si realizzò il risorgimento jugoslavo, ma già nel pieno del risorgimento italiano, quando Giuseppe Mazzini nel 1857 pubblicò le sue Lettere slave e prevede con estrema lucidità che il moto di indipendenza degli slavi del sud, jugoslavi, nella lingua slava vuol dire slavi del sud, perché dovete sapere che slavi sono anche i bulgari, i russi, i polacchi, quindi ci sono gli slavi del sud, gli slavi del nord, gli slavi che sono più ad est, eccetera. Previde con estrema lucidità che il moto di indipendenza degli slavi del sud sarebbe stato il più importante dopo quello italiano. Cioè, per Mazzini, dopo il risorgimento italiano, il risorgimento più significativo di tutti doveva essere proprio quello dei popoli della Jugoslavia. E dunque Pertini cita testualmente Giuseppe Mazzini, tra virgolette: il moto slavo dura lentamente e continuo, quando un'idea di libera patria, un'aspirazione nazionale si affaccia ad un popolo, nessuna forza può spegnerla o contenderle il più o meno lento sviluppo progressivo sino al trionfo. Le nazionalità sono invincibili come la coscienza, potete sopirle per breve tempo ma non cancellarle. Ora, purtroppo, la vicenda jugoslava è stata una vicenda sfortunata e l'unità dei popoli slavi del sud, appunto, ha avuto fasi alterne. Oggi è stata distrutta. Voi sapete che c'è stata una guerra che è cominciata probabilmente prima ancora che voi nasceste, ma sono 20 anni ormai di guerra, di conflitti, di tensioni che hanno portato un paese unito a dividersi già in 7 parti, che è una cosa gravissima e terribile, come potete immaginare, per chi lo abita, anche se non è vittima diretta di bombardamenti o di uccisioni. Famiglie divise, problemi a spostarsi, a ottenere i passaporti, povertà, licenziamenti, chiusura di fabbriche. Nelle scuole, a seconda delle appartenenze nazionali, problemi, riscrittura dei libri di testo, insomma tanti gravi problemi anche per chi non è stato direttamente colpito dalla guerra. Quindi Quel moto, quella speranza di unità e di indipendenza jugoslava purtroppo ha subito un grave smacco e fallimento, speriamo provvisorio. Io personalmente sono anche segretario di un'associazione che si chiama Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia, che in Italia cerca di sostenere viceversa la fratellanza e l'unità tra le popolazioni della Jugoslavia, oltre che ovviamente l'amicizia tra italiani e popolazioni dall'altra parte dell'Adriatico. Ci sono ovviamente all'interno della Jugoslavia delle differenze nazionali, ma il concetto di nazione dovete comprendere che è un concetto che ha delle radici storiche. Le nazioni sono innanzitutto, quella di nazione è innanzitutto una idea che nasce e muore nella storia, che può cambiare, che si può differenziare. Per esempio, il dialetto che voi parlate qui in Puglia è molto più diverso dal calabrese di quanto non sia la cosiddetta lingua serba dalla cosiddetta lingua croata. In realtà le differenze tra il serbo e il croato, che sono due serbi e croati, popolazioni della Jugoslavia, le differenze linguistiche sono minime, molto minori delle differenze linguistiche che sussistono tra regioni diverse dell'Italia. Ci sono però anche in Jugoslavia componenti nazionali più diverse, quindi comprese minoranze italiane, compresi gli sloveni, che sono sempre una popolazione jugoslava ma che parla una lingua abbastanza diversa dal serbo-croato, che appunto è la lingua principale della Jugoslavia, compresi i macedoni, che parlano una lingua che è vicina al bulgaro, compresi gli albanesi del Kosovo, in particolare di una regione jugoslava, che parlano albanese come gli albanesi della Repubblica di Albania. Purtroppo queste differenze nazionali o regionali sono state utilizzate anche da interessi stranieri per distruggere quel paese. Questo è successo nella storia dopo l'unificazione jugoslava almeno due volte, prima durante la Seconda Guerra Mondiale e poi adesso negli anni recenti. Durante la Seconda Guerra Mondiale, infatti, il fascismo italiano, il nazismo tedesco e tutti i loro alleati sobillarono le differenze nazionali e i partiti politici nazionalisti in Jugoslavia per spaccare quel paese. Il 6 aprile lo invasero in gran parte e poi consegnarono ai loro collaborazionisti, cioè ai loro complici locali, i vari pezzetti che avevano smembrato. In particolare, la Germania creò uno stato fantoccio, uno stato finto, servile, diciamo, in Serbia, occupò però militarmente quello stato, la Serbia, e lì commise dei gravissimi crimini come quello di cui si parlava nella poesia. Nella città di Kragujevac, nel giro di un paio di giorni, furono trucidate più di 7.000 persone, incluse intere classi scolastiche e moltissime centinaia di Rom, di zingari, che sono una delle nazionalità costituenti della Jugoslavia, i quali si erano rifiutati in massa, i ragazzini zingari, di pulire gli stivali ai tedeschi occupanti. Esiste adesso un grande monumento, un parco della memoria lì a Kragujevac, che ricorda questi fatti tragici e dove ci sono sepolti i resti di queste vittime, anche di queste migliaia di ragazzi giovani come voi. Anche gli italiani occuparono la Jugoslavia. Per l'esattezza, non solo si annetterono quelle parti, soprattutto costiere, in cui c'era una prevalenza di componente linguistica italiana, perché dall'altra parte dell'Adriatico ci sono delle città che, a causa della secolare influenza della Repubblica di Venezia, avevano una forte componente linguistica e quindi nazionale italiana, ma gli italiani si annetterono addirittura la metà di quella che è l'attuale Repubblica di Slovenia. Nell'entroterra nessuno parlava italiano, si annetterono addirittura l'intera capitale, Lubiana. Crearono una recinzione di 40 chilometri di circonferenza con alcune aperture e periodicamente rastrellavano la città e portavano via soprattutto i maschi, giovani e meno giovani, ritenuti sospetti e non amici dell'Italia. Ma anche nel resto di quella che diventò appunto la cosiddetta provincia di Lubiana rastrellavano la popolazione, soprattutto nelle aree dove era incominciata la rivolta contro l'occupante, e si calcola che da lì furono deportati 25.000 sloveni. Lo stesso successe in altre aree della costa adriatica, della Dalmazia, dall'entroterra anche deportazioni, e così anche in Montenegro. Il Montenegro, che è di fronte alla Puglia, come ben sapete, quando da Bari prendete il traghetto, il posto più vicino dove potete arrivare è Bar, Antivari si dice in italiano, che è un importante porto del Montenegro. Il Montenegro fu occupato anch'esso dagli italiani nell'aprile del 41 e fu il primo territorio jugoslavo a ribellarsi all'occupazione, perché lì ovviamente nessuno parlava italiano, si sentiva italiano. Infatti gli italiani tentarono lì di costruire un altro staterello fantoccio, ma non ci riuscirono. Già nel luglio la popolazione si ribellò in maniera massiccia, soprattutto a guidare la resistenza che cominciava fu il Partito Comunista e i giovanissimi ragazzi liceali della Lega della Gioventù Comunista di Jugoslavia, cioè l'organizzazione giovanile dei comunisti. Furono ben presto anche loro arrestati e via via trasferiti tra tanti campi di internamento e di concentramento, prima in Montenegro, poi in Albania, poi anche in Puglia, per esempio a Foggia, e poi allontanati sempre più dalla loro terra e dalle loro famiglie, ad esempio migliaia e migliaia di montenegrini rinchiusi a Colfiorito, che è un piccolo centro dell'Umbria al confine con le Marche, in Appennino. Perché vi parlo di tutto questo? Perché questo è, diciamo, la premessa di tutta quanta la storia di cui si parla nel libro, quindi bisogna conoscerla. In Italia, nei territori di quello che allora era il Regno d'Italia, furono istituiti ben 200 luoghi di reclusione, di internamento, di concentramento per jugoslavi, soprattutto jugoslavi sulla penisola, soprattutto jugoslavi considerati politicamente pericolosi, perché si erano ribellati all'occupazione italiana. Ma anche in alcuni di questi campi anche donne e bambini, perché si tendeva a rastrellare e a imprigionare intere famiglie, perché si riteneva che tutte le famiglie fossero complici o comunque a conoscenza dei movimenti e delle strategie del movimento partigiano. Quindi ad esempio a Gonars, che era un campo di concentramento in una cittadina che sta in Friuli oggi, a Gonars erano detenute anche moltissime donne e moltissimi bambini. Ripeto, circa 200 località di internamento per un totale che è stato valutato nell'ordine di 100.000 jugoslavi prigionieri nel territorio italiano durante la Seconda Guerra Mondiale fino all'8 settembre. Che cosa succede l'8 settembre? L'8 settembre c'è il cosiddetto armistizio, cioè l'Italia volta pagina, già ha chiuso con il fascismo due mesi prima, un mese e mezzo prima, nel luglio del 43. L'8 settembre del 43 l'Italia con l'armistizio con gli alleati decide di passare dalla parte degli alleati e quindi di combattere contro l'occupante tedesco, che via via invece prende il controllo del territorio. Dopo l'8 settembre questi campi via via si aprono e i prigionieri possono fuoriuscire, ma non tutti, perché soprattutto i campi che erano più a nord vengono ben presto presi in consegna direttamente dai tedeschi, e i tedeschi, man mano che si sposta il fronte, spostano i prigionieri sempre più nord, e infatti di molte, molte migliaia di questi prigionieri jugoslavi si perdono le tracce perché vengono sterminati nei campi di concentramento nazisti in Germania. Quelli che invece sono riusciti a scappare, soprattutto nell'Italia centrale, partecipano già dalle prime fasi alla lotta di resistenza sulla penisola italiana. Questi partigiani animarono la lotta di liberazione lungo quasi tutta la dorsale appenninica. Dalla Liguria, per esempio, c'è un campo di concentramento a Cairo Montenotte, che è in provincia di Savona, quasi al confine francese, fino alla Puglia, adesso sulla Puglia dirò qualche parola in più, con episodi rilevanti di resistenza, soprattutto in Umbria e nelle Marche, dove i cosiddetti slavi, più precisamente dunque i jugoslavi, perché parlo proprio di quelli provenienti dai territori di quella che era stato allora il Regno di Jugoslavia e che poi dopo la guerra diventerà la Repubblica Federativa Socialista di Jugoslavia, furono presenti quasi ovunque e presero parte a molte delle azioni più importanti. Erano in maggioranza già esperti nella guerriglia contro il nazifascismo perché l'avevano condotta già nel loro paese, come già vi ho spiegato ad esempio i montenegrini, contro gli eserciti di occupazione, nonché contro i collaborazionisti locali. Con la loro esperienza e con la loro determinazione antifascista, essi dettero fin dall'inizio un valido contributo alla formazione del movimento partigiano in Italia e al consolidamento della capacità militare delle giovani reclute partigiane. Per esempio, non riguarda le vostre zone, però sono tra le cose principali che abbiamo studiato nel libro, quindi devo dirvela, che è un po' di pubblicità, insomma. Allora, per esempio in Umbria i partigiani jugoslavi costituirono delle formazioni proprie, autonome, che vennero coordinate, inquadrate in brigate in cui c'erano gli italiani e i cui commissari politici erano italiani, però erano composte esclusivamente o quasi da jugoslavi. Per esempio in Val Nerina, provincia di Perugia e di Terni, in Val Nerina, all'interno della Brigata Gramsci cosiddetta, si costituirono ben due battaglioni che portarono il nome di Tito, oppure nella provincia di Pesaro un battaglione detto Stalingrado. Sapete che a Stalingrado si combatté una delle principali battaglie campali della Seconda Guerra Mondiale, cui la popolazione intera combatté casa per casa contro l'occupante tedesco. Quindi Stalingrado era diventata così famoso, questo nome di Stalingrado, che ci fecero una formazione partigiana di jugoslavi. E noi, insomma, queste vicende di guerriglia partigiana jugoslava in Italia le abbiamo ritrovate soprattutto in quelle zone, soprattutto attorno alle strade consolari che partono da Roma. La via Salaria che va verso Ascoli Piceno, la via Flaminia che va appunto verso invece il Pesarese più a nord. I jugoslavi, con i partigiani italiani ovviamente anche, mettevano a repentaglio la comunicazione su queste strade. All'epoca non c'erano le autostrade, quindi creare pericolo per i convogli tedeschi e fascisti sulle strade significava interrompere proprio i collegamenti, ed era un lusso che i fascisti e i tedeschi non si potevano permettere, di avere le strade bloccate e, per così dire, alle spalle, mentre davanti a loro, cioè all'altezza di Cassino, c'era il fronte e si combatteva contro gli angloamericani, contro i polacchi, contro il ricostituito esercito italiano. Tra i fogli che vi sono stati consegnati, in uno vedete proprio le linee del fronte. Quella più meridionale è quella all'altezza di Cassino, la cosiddetta linea Gustav di cui sto parlando. I fatti che si raccontano nel libro avvengono proprio nel periodo in cui il fronte è fermo sulla linea Gustav, quindi dal settembre-ottobre del 43 fino alla primavera del 44, e poi via via alla fine della primavera e nell'estate del 44 il fronte si sposta perché gli alleati conquistano posizioni, si sposta più a nord e si ferma dopo l'estate del 44 sulla linea gotica cosiddetta. Dunque, quando i tedeschi soprattutto erano attestati sulla linea Gustav, i partigiani attivi in Appennino creavano problemi alle loro spalle. Come capite, era una situazione così difficile e imprevista per i tedeschi che nel marzo-aprile, nel giro di 2 o 3 settimane, decisero un'operazione di repressione violentissima che non solo causò molti morti partigiani in quel triangolo tra Umbria, Marche, Lazio e anche in parte Abruzzo, non solo causò morti partigiani e partigiani jugoslavi, ma causò anche molti morti civili italiani, soprattutto le popolazioni contadine che immediatamente avevano accolto questi antifascisti, anche stranieri, nelle loro case dopo l'armistizio, dopo l'8 settembre. Questa ospitalità delle famiglie contadine italiane verso anche gli stranieri è una cosa straordinaria che noi abbiamo scoperto, e ovviamente c'erano dei motivi molto precisi. L'Italia aveva cambiato politica e queste famiglie, che spesso da famiglie contadine tra l'altro avevano subito ingiustizie anche sociali nei tanti anni precedenti e volevano un riscatto anche sociale, ma queste famiglie, oltre a essere così spontaneamente antifasciste per questa loro condizione sociale, erano anche preoccupate della sorte dei loro figli, perché, come vi dicevo, l'Italia aveva occupato gran parte della Jugoslavia, decine e decine di migliaia di giovanissimi, soprattutto figli di contadini, erano in Jugoslavia da occupatori, buttati lì per colpa del fascismo, delle politiche di aggressione imperialista del fascismo. Dopo l'8 settembre queste decine di migliaia di giovani italiani sono sbandati e quindi le famiglie in Italia non hanno notizie, ma capiscono che il destino dei loro figli in Jugoslavia è più o meno lo stesso destino dei giovani jugoslavi in Italia, cioè sono tutti sbandati sul territorio di cui a malapena conoscono la lingua, non la conoscono per niente, non hanno rapporti, non sanno che pesci pigliare, se ricominciare a combattere, da che parte stare e così via. Gli italiani in Jugoslavia dopo l'8 settembre in grandissima parte sceglieranno di stare dalla parte dei partigiani, quindi capovolgono il loro schieramento e vengono inquadrati e si fanno coordinare dall'Esercito Popolare di Liberazione della Jugoslavia. Anche su questo ha scritto delle parole importanti Sandro Pertini, e quindi vi voglio leggere anche quello che ha scritto a questo proposito, anche se è una piccola deviazione, diciamo, dall'argomento del libro. L'imponente contributo offerto dagli italiani alla lotta di liberazione della Jugoslavia fu sia per numero, perché si è parlato di circa 40.000 italiani coinvolti, sia per mezzi, perché portavano con sé tutti gli armamenti di quello che prima era l'esercito dell'Italia fascista, sia per sacrificio. 24.000 soldati italiani che l'8 settembre del 43 costituivano gli effettivi delle divisioni venezia-taurinense, che erano tra le divisioni occupanti in Montenegro, di questi furono meno di 3.500 sopravvissuti. Insomma, facendo due conti, i morti italiani sul fronte antifascista nella lotta soprattutto contro i tedeschi furono circa 20.000, e anche questi dobbiamo ricordare. Per finire, due cose: i risultati del libro ovviamente non si possono facilmente sintetizzare perché sono moltissimi nomi, località, eccetera, però i risultati del libro si possono simbolicamente riassumere nei luoghi in cui questi antifascisti jugoslavi in Italia sono stati sepolti. Qui in Puglia c'è a Barletta un grande sacrario all'interno del cimitero, che tra l'altro è molto affascinante come architettura. Si sviluppa su due piani. Nel piano inferiore, in cui c'entra, c'è un grande mosaico rosso che sembra come del sangue versato. Ci sono custodite 800 cassette con i resti di altrettanti antifascisti jugoslavi. Ma oltre a questo sacrario di Barletta, che vi consiglio di andare a vedere, in Italia ci sono sacrari a Roma, nel cimitero di Prima Porta, a San Sepolcro, che è in provincia di Arezzo. Perché San Sepolcro? Perché era vicinissimo a uno di questi campi di concentramento, il campo di Renici, dove erano prigionieri soprattutto sloveni, e poi anche a Gonars, di cui pure ho accennato, in Friuli. In più ci sono altre sepolture sparse per l'Italia che abbiamo conteggiato e di cui non sto a parlarvi. Qui in Puglia le vicende dei partigiani jugoslavi furono importantissime, non solo e non tanto per il loro contributo alla resistenza sul territorio italiano, sul territorio pugliese, scusate, ma perché la Puglia si decise che doveva essere la base di appoggio e la regione in cui dovevano convergere tutti quanti. Chi doveva convergere in Puglia? Quegli ex prigionieri jugoslavi che facevano la resistenza in Italia, man mano si liberavano le loro zone, liberavano regioni intere dell'Italia, e allora potevano trasferirsi in Puglia, e in Puglia si riorganizzavano e ripartivano per la loro patria, per la Jugoslavia, inquadrati nelle cosiddette brigate d'oltremare. Ma secondo gli accordi che intercorsero tra gli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale, la Puglia era anche il luogo dove venivano a curarsi i partigiani jugoslavi della Jugoslavia, operanti, combattenti in Jugoslavia, che quando erano feriti venivano a curarsi negli ospedali qui, a Gravina, come a Grumoapula, come a Barletta proprio. Nel libro si citano tante altre località pugliesi dove c'erano ospedali, campi appunto di per rifugiati, per dove venivano di accoglienza, dove venivano accolti questi antifascisti, luoghi di addestramento e vere e proprie basi militari dove i jugoslavi si preparavano per ripartire verso la Jugoslavia, molto spesso sotto la supervisione degli inglesi, che erano la forza nell'alleanza antifascista, erano il paese che qui in zona, diciamo, aveva il più grande controllo, la più grande importanza strategica. Per finire veramente, devo rispondere alla domanda di Milena: perché un libro del genere lo scrive uno che non è uno storico? Allora, innanzitutto il libro non l'ho scritto solo io, il libro riporta solo il mio nome sul frontespizio, perché io mi sono dovuto mettere circa un anno fa a ricomporre, per così dire, i tasselli del puzzle che era andato disperso dopo circa 4 anni di ricerche fatte con molte altre persone, di cui alcuni nomi li trovate in quarta di copertina, quelli che hanno collaborato al libro, ma oltre a questi, che sono in effetti a tutti gli effetti gli autori, nei ringraziamenti ci sono tantissimi nomi di persone che ci hanno aiutato o con le loro testimonianze o con le loro ricerche già pubblicate o non pubblicate e così via. In gran parte il libro è il frutto di appassionati, di antifascisti, internazionalisti e non di storici. Perché? Perché purtroppo su queste vicende è mancata la storiografia in tutti questi anni. Cioè, che cosa è la storiografia? La storiografia è la scrittura della storia, come dice la parola stessa. Cioè, gli istituti di storia, le università non hanno mai fatto un lavoro di raccolta di tutte le testimonianze, di tutti i documenti, e non hanno mai fatto un volume sintetico su questi fatti. La mancanza di una storiografia ha dei motivi, che sono sia dei motivi tecnici, dei problemi tecnici sulla difficoltà di reperire la documentazione, eccetera, ma che sono in gran parte dei motivi politici, cioè dei motivi storici, perché voi sapete che dopo la Seconda Guerra Mondiale, prima l'Italia e la Jugoslavia hanno scelto due sistemi statuali e sociali completamente diversi. In Italia il blocco occidentale, il capitalismo, l'alleanza nella NATO. In Jugoslavia invece il socialismo inizialmente l'alleanza con l'Unione Sovietica e il Patto di Varsavia. Poi nel 1948 la Jugoslavia rompe anche con il Patto di Varsavia e quindi rimane isolata in una posizione assolutamente unica in Europa. E quindi, oltre ad avere già perso i legami con l'Italia, tra virgolette, ufficiale, perde anche i legami con l'Italia comunista, col Partito Comunista Italiano e con gli ex partigiani, perché si crea una diffidenza a causa di quella rottura del 48, per cui vengono meno i collegamenti tra antifascisti delle due sponde. I collegamenti riprendono soltanto negli anni 70, quando c'è la distensione con la Jugoslavia, tra Italia e Jugoslavia, tutte le questioni di confine vengono risolte con il trattato di Osimo nel 1975 e poi c'è uno scambio di visite, c'è l'inaugurazione di questi monumenti, di questi sacrari, di monumenti anche ai partigiani italiani in Jugoslavia. Purtroppo questa stagione di riconciliazione e di amicizia ha una durata breve, perché come sapete finisce la guerra fredda nell'89 e comincia purtroppo la guerra calda, cioè l'Italia ha partecipato allo smembramento della Jugoslavia perché da subito ha riconosciuto le secessioni, le indipendenze e lo smembramento, ha partecipato perché ha bombardato o ha fornito basi militari per bombardare la Jugoslavia. E comunque, se anche l'Italia non avesse partecipato, il venir meno della Jugoslavia è un problema anche per la scrittura della storia, perché le varie repubbliche che si sono formate sono repubbliche nazionaliste in cui ha preso ovunque il potere il partito più estremista, i nemici della fratellanza, che erano lo slogan della Jugoslavia unita. Noi invece crediamo che con questo lavoro riproponiamo quei motivi, quegli slogan della fratellanza e dell'unità e dell'amicizia anche tra le due sponde dell'Adriatico, che sono stati gli slogan oggi naturali dell'Italia, della Costituzione italiana, in particolare di quella fase felice in cui è stato presidente Sandro Pertini in Italia. Vi ringrazio.
Alcune cose presumo che voi non le avete ancora studiate, il fatto di Varsavia, io spero che gli insegnanti che li hanno accompagnato poi vi spiegheranno meglio questa parte dell'intervento. Ringraziamo l'autore perché ha attualizzato una storia che si sa da tanti parametri e che ha ancora i suoi effetti. E se il senatore Pietrari è d'accordo, io vorrei che intervenisse adesso, perché nell'intervento l'autore ha parlato di vari monumenti che ci sono stati costruiti in Italia, il nostro caro sindaco di Gravina ha fatto costruire una targa a Gravina e Sicola, speriamo voi avete nella seconda parte una fotografia di questa targa, che è anche la città di Gravina. E questa targa proprio sta a documentare, a far vivere ancora oggi, anche se quell'entrata dell'ospedale è chiusa, vive ancora oggi in quelle parole l'amore, la solidarietà tra questi jugoslavi che stavano qui al territorio gravinese e gravinesi. Senatore Pesara, sindaco di Gravina, presumibilmente da voi, no? Forse più piccolo, è più piccolo di loro quando gli jugoslavi stavano qui a
Gravina.
Sì, scusa, solo una precisazione. I ragazzi, chi è lavora nel mondo della scuola sa che ogni 10 minuti bisogna farli respirare, il loro cervello ha bisogno di ossigeno, così dico io ai miei ragazzi. Allora, anche perché sono piccoli, loro hanno appena 13, proprio più grande avrà 14 anni, e anche a livello di contenuto di solito più o meno stanno seconda guerra mondiale, per quello che in una scuola media si può fare. Ora,
qualcuno che si distraeva.
Mi sembravano tutti attenti.
Però molti erano attenti, ve lo posso garantire, perché quando da 22 anni a stare a contatto con questa fascia di età, per cui bene o male si riesce dagli occhi, dal viso, a capire quanto loro, insomma, apprendono, anche quando sembrano distratti. Allora, questo è un momento, insomma, un po' di ispirate, e adesso gli interventi magari saranno anche, perché era necessario che l'autore, è stato bravissimo, anzi, complimenti, veramente, è riuscito in pochissimo tempo a dire quasi tutto, difficilissimo come... Allora, siete pronti per continuare la nostra scelta? Bene. Chiedo scusa a
se avete delle domande da fare, che vengono suscitate da quello che diciamo, alzate la mano e fatele, perché è importante che non soltanto che parliamo noi, ma anche che capiamo se questa storia vi sta prendendo, non usando il linguaggio, mi prende, no, usando il vostro linguaggio, se questa storia vi sta prendendo e sta in qualche modo appunto suscitando delle curiosità, perché approfittiamo dell'incontro con l'autore, perché l'autore conosce ovviamente nei minimi dettagli questo libro, è questa storia, queste storie che racconta il libro, per cui approfittatene che c'è lui per fare domande e ricevere risposte immediate.
Diciamo, volevo aggiungere no, perché secondo me quello che vi ha detto ma anche Alice, in un certo senso rientrano nella discussione di quali che ci sono alcuni particolari che si vengono trattati, che loro possono fare, è ovvio che sto in vivo e chiaramente
se io non parlo la sua che ti assumo delle ragazze dalla situazione, io vi porterò un'esperienza mia. Io ero un ragazzo come voi, vicino a Tamura si affollarono centinaia, forse qualche migliaia di questi propri, non solo i consolati, ma anche i salenti. Immaginate che qui è arrivato anche Golda Meir, che è stata poi il presidente della nuova Israele. Ora, qual è stato il comportamento dei carabinieri nei confronti di questi fratelli, possiamo dire, di questi profughi che venivano dalla Jugoslavia o dai campi di concentramento oppure venivano dalle carceri, venivano insomma, da ogni parte per trovare il futuro qui, ma l'attesa che si liberasse così la volontà e quindi qual è il comportamento dei gradinesi? Parliamo dalla storia nostra. Guardate, fu un comportamento straordinario, cioè fu un comportamento di grande solidarietà e fraternità con queste persone che arrivarono nel nostro territorio. E io vi porto l'esperienza, lo ripeto, un giovane come voi, piccolo, 12 anni, 12 anni, avevo una mamma che aveva sempre coniche, era sempre, diciamo, a letto e non c'erano grandi possibilità, c'era l'ospedale, ma l'ospedale subito dopo la guerra, potete immaginare, ora lì ci fu la presenza di uno slavo, Victor Finderle, non so se nel libro è stato riportato. Era un maggiore dell'esercito slavo ed era medico.
Questo medico lavorava all'ospedale, per i corsi diceva anche il professore, chiaramente per diciamo, curare gli stessi slavi, ma era a disposizione di tutta la città. Lavorava nelle ore d'ufficio nell'ospedale e poi aveva un suo ospedale nelle scuole elementari di accorreva tutta la città e lui non trovava niente di difficoltà poi di andare a trovare a casa. Infatti lo ricordo bene perché a casa veniva spesso, ripeto, tornava. Ora vedete, fu una grande solidarietà, perché vi porto un altro esempio. Nelle vicinanze di questo campo profughi, noi avevamo una vigna, avevamo messo su una vigna per tirare a campare. E quando la vigna divenne, sai, proprio produttiva, questi profughi di notte arrivavano nelle vigne. Noi eravamo proprio a confine con la famiglia, no? E distruggevano, perché venivano di notte. Non è che, diciamo, raccoglievano un po' di grappoli, no, tiravano. E la mortificazione di mio padre, voi non la potete manco immaginare. Aveva messo su questa vigna, no, speranza, di poter poi ricavare un reddito, e invece, per diversi giorni, c'era lo scempio della compagnia. Le guardie campestre si misero, si accostarono e pescarono il muro. Subito il processo era direttissimo. Chiamarono mio padre, ti devi costituire. Mio padre mi scorda, mi devo costituire. E lo chiede. È venuto per mangiare nel mio fondo. Anche se poteva fare i grappoli invece di strapparmi, non mi posso costituire, perché la vigna prima o poi si risanerà. Ma la vita di quelle persone che sono dovute scappare dalla loro barca, che hanno sofferto, non sarà mai ricompensata. Signor giudice, io non mi costituisco e vorrei che venissero liberati. E furono liberati. Quando diventi grande, per giovere, io non potevo non ricordare questo uomo. Immaginate che poi quando sono stato più grande, ho fatto sì, sono andato in piena quella fretta, nella speranza di individuarlo dove abitava questo maggiore dell'esercito. Non sono stato fortunato. E in piena quella fretta ho dovuto anche andare un ricordino per esprimere ancora una volta la solidarietà. Diciamo, ho dovuto ricevere poi anche molte delegazioni. Lui si ricorderà delle delegazioni che venivano dalla mia città, dalla nostra città, proprio per mantenere questo legame forte tra noi e la Jugoslavia. Ora io sentii il bisogno, ecco, rispetto a, non solo a quello che aveva fatto in generale per la città, ma anche nei confronti della mia famiglia. Io sentivo il bisogno di dare un riconoscimento a nome di tutti i giornalisti. Bene, dovetti dare la cittadinanza onoraria con un gruppo unanime del Consiglio Comunale e al tempo stesso fece applicare questa norma nell'ospedale. Ora che cos'è questo episodio, che cosa sta significando? Dobbiamo rendere, diciamo, anche gratitudine al nostro professore, che ha voluto dettagliatamente, ha detto che dovete guardare della pelle della storia, migliaia, centinaia di questi sacrifici, di queste morti, di queste uccisioni, di questo travaglio che ha dovuto subire il popolo. ed è il contributo che ha dato anche alla nostra libertà, oltre che alla libertà del mondo. Bene, dobbiamo ricavare un insegnamento. Quando non c'è la solidarietà, quando non c'è la cooperazione tra i popoli, poi le conseguenze sono quelle per cui quel popolo e tanti altri popoli come il nostro, poi sono costretti a subire una serie di rutti e di sofferenze. Quindi il contributo alla pace passa attraverso la solidarietà e la cooperazione con tutti i popoli. E questo è il ricavare da lì. Cioè si possono evitare le tragedie dei popoli nella misura in cui noi coltiviamo la cultura della pace, della solidarietà internazionale.
Vorrei fare una domanda a Simone.
Come ti chiami?
Bella Salerno, la Montemurro.
Va bene.
Vorrei fare una domanda, ma questo dottore che veniva a casa sua, si faceva pagare?
No.
No.
Tutto gratis, guardate, sempre è. C'è questo punto. Allora non era facile. Se non era facile, cominciamo in ogni famiglia. E non c'è nessuna possibilità, quindi quell'intervento di quel medico era salutare perché non chiedeva mai una riga, veniva a casa, claro, e non chiedeva mai una riga.
Sono altre domande? Allora,
allora io mi chiamo Maletic, però sull'anagrafe hanno scritto Maletic con la K, che è un errore, non lo so perché c'è questo errore. Comunque, Maletic o Maletic, Vjekoslav Ljubimir, non so perché si trova Luigi, forse mia madre l'avrà cambiato, non lo so. Allora vi voglio portare il discorso di quello che io mi ricordo della mia, perché io sono del 35 e mi sono trovato proprio nell'età di 6-7 anni, nel periodo della guerra. Allora sono un zaratino, Zara era Portofranco, c'erano fabbriche di cioccolato, fabbriche di maraschino, c'era il benessere e in tutto il mondo c'erano 5 città, Portofranco, dove le navi entravano, caricavano, non pagavano tasse, non pagavano niente, era una città ricchissima, però c'erano gli slavi delle isole in questa città e i slavi della città, e c'erano molti italiani. Gli italiani, la maggior parte, avevano negozi, cinema, sale da ballo, avevano tutto il benessere, c'avevano. E noi abitavamo in un centro storico, un paese, un centro un po' misero, dove eravamo quasi tutti slavi. E mi ricordo che vicino a noi c'era uno slavo che faceva un po' la voce alta sui fascisti. Un bel giorno di pomeriggio lo andarono a prendere e lo riempirono di botte e lo presero dal collo, dai piedi, lo strascinavano a terra, gli davano i calci, una cosa che io avevo allora 6-7 anni, una cosa che mi è rimasta molto molto impressa. E se lo portarono. Poi c'erano molti soldati. I soldati italiani fumavano 3-4 sigarette alla volta, perché c'erano la fabbrica delle sigarette a Zara. E le sigarette loro le avevano come le volevano. Fumavano 2-3 sigarette, facevano i spavaldi, i soldati italiani. E E insomma c'era questo benessere, c'era. Poi c'erano molte, molte caserme. C'era la caserma Picca, la caserma, era una decina di caserme. In più, quando l'Italia entrò in guerra, venivano altri soldati che non li potevano mettere nelle caserme, allora si prendevano i parchi dove noi alla domenica andavamo a passare il tempo, mettevano la corda spina, il filo spinato, e mettevano le tende dentro e ci mettevano questi soldati. Siccome noi slavi eravamo un po' poveri, la guerra scoppiò e chiedevamo le elemosine ai soldati. Allora trovavamo dei barattoli, facevamo due buchi, mettevamo un fil di ferro, facevamo il secchello, facevamo. E ci avvicinavamo, quando sentivamo la tromba di suonare del rancio, ci avvicinavamo un bel gruppo di ragazzi, ragazzini, soldati, qualche soldato di buon cuore, prendeva due o tre cucchiai e ce lo buttava lì, un altro due o tre, e ci riempiva lo scatolo. E si andava avanti così. E c'era in mezzo a noi una ragazzina, c'erano due soldati italiani che gli fecero vedere le gallette. Le sapete cosa sono le gallette? Sono dei biscotti che se prendi una mazza, un martello e gli dai sopra non si rompono, però nell'acqua si sciolgono. E fecero vedere le gallette, i panini, la scatoletta e la invitarono, alzarono la corda spina e la fecero passare dentro il campo e se la portarono nella tenda. Noi sentemmo di urlare, di gridare, molti bambini corsero a chiamare i genitori, la violentarono. Questa bambina, quel che mi è rimasto davanti agli occhi, a vederla tutta piena di sangue. E i genitori andarono a reclamare al capitano, al comandante di questa, e gli dissero: li dobbiamo punire. Però il capitano, siccome era guerra, non li punì. I genitori, i parenti di questa ragazza li segnalarono, li seguivano notte e giorno. Un bel giorno, dopo un po' di giorni, li presero di sera quando erano in libera uscita, li ammazzarono, li attaccarono le gambe e li presero a un albero del parco. Allora i fascisti, ecco cosa fanno i partigiani, cosa fanno, davano la colpa ai partigiani, però lì non c'entravano niente i partigiani, c'entravano i genitori di questa bambina che si vendicarono di questo fatto qui. E poi venne la guerra, cominciamo a avere i primi bombardamenti. Il primo bombardamento a Zara era piena di fascisti tedeschi e soldati italiani. Il primo bombardamento fu di domenica, non ricordo il mese di maggio, non ricordo il giorno. Mia madre mi prese e mi portò nel parco, c'era un parco vicino lì che si chiamava Parco dei Cinque Pozzi. C'erano cinque pozzi in questo parco e lo chiamavano il Parco dei Cinque Pozzi. Io lasciai a mia madre a parlare con le amiche e me ne andai giù vicino al porto, dove c'era un porticciolo dove buttavano la spazzatura dentro un barcone. Questo barcone poi si apriva di sotto, lo portavano in alto mare e buttavano la spazzatura nell'Adriatico. La scaricavano dentro l'Adriatico. E questo barcone, cosa successe quel giorno che stavo io a guardare lì, avevo 7-8 anni, cade il camion sopra il barcone e sfondò tutto. E allora un slavo comincia a gridare: puzzaio, 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 sparano, stanno sparando, scappiamo. E c'era un soldato italiano lì vicino a me, che se ne accorse che gli aerei venivano da alta quota, venivano giù con i motori spenti, non si sentiva, non suonava né l'allarme né c'erano le sirene pronte, i rifugi avevano preparato per andarci a nascondere quando suonavano di notte le sirene. Quel giorno le sirene non suonarono, fecero un bombardamento a tappeto, morti, si camminava da sopra i morti. Questo soldato che mi prese, mi portò dentro un coso come quel bagno lì, era piccolo, e si sfondò. Quel soldato a me mi teneva sotto il suo corpo, lui morì, cadde a terra e mi salvò a me. Io avevo perso una scarpa, ad uscire fuori per andare a cercare la mamma mi tagliai il piede, a mamma non la trovai altri ragazzi del rione, altri, e fecero come una banda, e dopo parecchi giorni riuscì a trovare, perché poi la gente scappavano tutti verso le montagne, nei boschi, a nascondersi, e lì arrivavano di notte, di giorno, bombardamenti. Allora la mattina arrivavano 10 caccia e tutta roba di mitragliatrice. Verso le mezzogiorno passavano, il cielo pieno, tutte le flotte degli aerei, tutta 10 a 10 camminavano, tremava la terra. Andavano a Berlino, scaricavano e si sentiva, tremava la terra quando scaricavano quelle bombe a Berlino. Al ritorno qualche bomba che se non era caduta la buttavano su Zara, e noi dalle montagne vedevamo tutto. I tedeschi cosa facevano? A luna arrivava un ricognitore che si sentiva solo il rumore, però non si riusciva a vedere dove, a che altezza stava. Faceva le fotografie, guardava, dalle fotografie loro vedevano dove c'erano i civili e dove c'erano i tedeschi. Come se ne andava il ricognitore? A noi ci cacciavano via di lì, si mettevano loro. Quando bombardavano dove non c'erano più loro. Di notte bombardavano. E insomma, la vita per un paio d'anni andava così, andava. Poi, una bella mattina, arrivarono i partigiani dalle montagne, che cacciarono i tedeschi. Però i partigiani non comunicarono ai americani di dire che noi stanotte occupiamo Zara. La mattina gli americani bombardavano sopra i partigiani, e i partigiani che sventolavano le bandiere rosse con i razzi facevano segno, però ne ammazzarono parecchi. Di partigiani che erano l'alleati degli americani. E insomma, poi finì la guerra, e siccome mia madre era vedova, aveva salvato la vita a un italiano, e dissero tutti gli italiani che vogliono andare in Italia, domani ci sarà nel porto una nave che partirà per Bari. Mio padre, che è mio padrino, se ne venne prima di noi, però poi se ne venne anche noi. Quando arrivavamo a Sebenico, stiamo 2 giorni fermi. Poi partemmo per venire a Bari, trovammo le mine nell'Adriatico, la nave non poteva proseguire. Le mine erano delle palle rotonde con degli spironi come le antenne, che se quell'antenna toccava la nave saltava la nave in aria. Allora il capitano della nave, Corso, Mozzatori, Corso, dovevano andare a tagliare la corda che li teneva tutta a fila legati. E io mi ricordo che stavo dal ponte della nave a guardare cosa. Una volta liberati passavano, Quando arrivammo a Bari eravamo 3.000 persone, eravamo tutti provati italiani, e ci misero come un campo di concentramento. Eravamo pieni di bidoni. Quando eravamo nel periodo della guerra, nascosti nei boschi, io avevo una magliettina sola, avevo la spalla piena di bidocchi. Mia mamma faceva l'acqua bollente, prendeva la magliettina, la metteva nell'acqua bollente e la mattina mi mettevo di nuovo quella magliettina. La sera avevo di nuovo la spalla piena di bidocchi che mi mangiavano la spalla. Allora, nei materassi, nelle retine c'erano i cimici. Cioè, noi eravamo pieni di pulce, bidocce e cimici, eravamo. Quando arrivavamo a Bari, ci spogliarono ai bambini tutti in un capannone, le donne tutti in un altro capannone, gli uomini tutti in un altro. Ci toglievano le robe di dosso, li mettevano in una cassetta. Allora gli americani inventarono il DDT e buttarono ogni roba, buttavano il DDT sopra. Dopo ci vestirono, ci dettero delle robe pulite e ci dovevano mandare a Brindisi. Arrivamo a Brindisi di 4-5 famiglie. Disse: no, non sappiamo dove mettervi, voi dovete tornare di nuovo a Bari, qui non c'è posto, siamo già pieni fino a mezzo alla strada. Ci portarono di nuovo a Bari. Ma Bari glielo dicevo a quelli che, guarda, lì posti non ce ne sono. Allora disse una suora: volete andare a Gravina? E ci mandarono a Gravina, ci fecero una lettera. Questa lettera, diceva la mia madre, la dovete consegnare al comune di Gravina. Ci consegnarono. Mia madre mi lasciò solo su un fagotto di robe seduto, disse: di qui non ti muovere, che io devo andare al comune. Quando arrivammo a Gravina al comune, ci mandarono a San Sebastiano, lì c'erano i vecchi che non avevano da poter vivere, i figli non avevano la possibilità di tenerli, li mettevano laggiù e ci davano da mangiare soltanto a mezzogiorno, ci davano. La sera digiuno si andava a dormire. Mia madre disse: beh, devi andare a pascolare le pecore. Avevo 10 anni, non sapevo parlare bene l'italiano, qualche parola sapevo dire. E mi mandavo a una masseria a pascolare le pecore. Quando arrivai lì, a questa masseria, c'erano altri 2-3 bambini, ragazzi di Altamura, 14-15-16 anni. Cioè, arrivai lì, come arrivai? C'era già il sole alto. Piglielo pecore e vedrò te lo pecore. Arrivarono le pecore a una parte, se ne andarono nel seminato a mangiare il grano. Il seminato era alto così, le spiche non c'erano ancora. Allora quelli mi gridavano dalla masseria: oh, caccia la pecca! Perché io non li capivo, quelli lì. Quello viene, mi dà un calcio, mi prende a schiaffi, mi butta a terra, mi buttò la pecca, la tena, non la mangia, che ne so io qua. Insomma, la sera a spingere le pecore per farle andare a mangiare.
Quindi lo possiamo invitare nelle varie scuole quando...
E insomma, me ne scappai da quella masseria, tornai a casa.
Però adesso, cioè, proprio brevemente, tu mi hai raccontato, dopo 35 anni, sei ritornato a Zara.
Dopo 35 anni, con i miei figli, con mia moglie, sono tornato a Zara. Io Zara me l'ha ricordato tutta.
Con gli occhi di un bambino.
Con gli occhi di un bambino. Allora c'era un muro, per me quel muro era una montagna, era. Però quando arrivai dopo 35 anni, quel muretto era alto 2 metri. Poi c'era una scalinata che andava sulle mura, andava, per me quella scalina sembrava che arrivava sulle nuvole. Quando arrivai dopo 35 anni, quella scalina era di 10 gradi qui. Era. Poi c'era un palo per accorciare la strada dove dovevamo arrivare a casa. Allora, salendo quel palo, entrando in un giardino, ci trovavamo già verso casa, per non fare tutta la strada più lunga. Allora gli diceva a me, mo vi faccio vedere io da dove salivo. Era più basso di me. L'ottica di un bambino, che scherzi che fa.
Io per prima cosa voglio ringraziare l'autore e le due testimonianze che ci sono state offerte, e ho avuto modo di vedere come avete ascoltato con grande attenzione il racconto. Adesso specialmente ero proprio incantato perché dicevo che mi è dispiaciuto interrompere. Io già mi vedevo in mezzo ai campi del grano, penso sia tre cappelli, quello alto, insomma,
sì,
vediamo adesso che è basso, insomma, il racconto era veramente ci ha preso. Ora io voglio un po' dare un po' le conclusioni di quello che abbiamo ascoltato. Preparandoci a questo incontro, nell'ultima settimana abbiamo riunito le delegazioni delle varie classi, ci siamo incontrati, abbiamo letto un po' parte di qualche pagina del libro e ci siamo posti dei problemi. All'inizio il nome Jugoslavia, resistenza jugoslava, chi ha dei pregiudizi ha fatto in qualche modo paura, insomma. E subito la mente è corsa all'aspetto più conosciuto, che sono appunto le porte, la strada delle porte. Poi ci siamo sforzati invece di contestualizzare quei fatti, come ha fatto appunto l'autore, nel contesto storico in cui sono avvenuti. E sicuramente abbiamo apprezzato il fatto che la Jugoslavia è stato l'unico paese nell'Europa occupata dai nazifascisti a praticamente liberarsi da solo, non ha avuto bisogno dell'armata rossa sovietica. È stata, i partigiani jugoslavi sono stati forti, sono stati energici, e abbiamo anche visto quante violenze avevano compiuto i tedeschi, ma anche gli italiani, insieme agli ustascia croati, i fascisti croati. Per cui una cosa, almeno per quanto mi riguarda, ho capito, è cioè che la storia non va mai usata a fini politici e non va mai appunto utilizzata come uno strumento per altri fini, ma la storia va studiata in maniera obiettiva, oggettiva, e il male e il bene non sono mai visti da una parte, come accade nei film americani, i buoni sono gli americani, i cattivi sono sempre gli altri. Ma il bene e il male, come nella parabola evangelica della zizzania, sono mescolati insieme. E questa bella storia, una storia vera, che ha avuto anche come protagonista le nostre terre, sicuramente ci farà vedere, ci farà guardare con maggiore simpatia a questi nostri popoli dirimpettai, questi nostri popoli vicini dall'altra parte dell'Adriatico, con cui condividiamo questo grande lago che è poi l'Adriatico. Io credo che un motivo fondamentale c'è per cui noi studiamo la storia, al di là che la storia è una materia di studio in tutti gli organi di scuola. Il motivo credo è sintetizzato in una frase che è stata scolpita, non sappiamo come, è stata scritta su un muro del campo di sterminio di Auschwitz, di Polonia. Questa frase dice: chi non conosce la storia, non mette la scritta a un internato, sarà costretto a riviverla. Ecco, noi giovani, vogliamo fare questo sforzo, perché gli orrori del passato non è detto che non ricadano. Per questo motivo noi vogliamo studiare la storia, senza nessun intento polemico, perché questa è storia di 60 anni fa. Ma quella storia può dire dire molto a noi oggi e può insegnarci tanto. Io credo che la testimonianza, la spiegazione molto, molto dotta dell'autore, le due testimonianze molto concrete, molto vive, perché mi spesso la pelle sia del senatore Petrara, sia del nostro concittadino, perché penso che voi da 60 anni.
65
al 100%, ecco, ci abbiano dato molto. Io credo che magari prima della conclusione di Luciana, sia se qualcuno di voi vuole fare delle domande ai tre relatori, sia più che opportuno, perché magari possono soddisfare la vostra curiosità, possono arricchire, possono dire qualcos'altro, insomma, e penso che loro saranno contenti di rispondere. Grazie.
Ritornando all'episodio delle foibe, volevo chiedere, ma perché gli jugoslavi hanno, si sono vendicati solamente sui, non solamente sui fascisti, ma su tutti gli italiani?
Chi la fa la domanda?
La mai hanno detto.
Perché gli jugoslavi non si sono vendicati solamente sui fascisti, ma su tutti gli italiani?
Dunque, gli episodi. Gli episodi di cui si sta parlando sono avvenuti in due occasioni. I primi sono quelli avvenuti in Istria. Sapete dov'è l'Istria? È vicino al confine orientale. In Istria, subito dopo la capitolazione dell'Italia, quindi dopo l'8 settembre del 43, durano circa un mese. I secondi sono quelli avvenuti nell'entroterra di Trieste alla fine della seconda guerra mondiale, quindi maggio-giugno del 45. Si tratta essenzialmente di esecuzioni sommarie, di uccisioni che avvennero per vendetta e per vendetta personale, oppure di esecuzioni sommarie che avvennero contro persone, contro militari o contro persone considerate complici delle politiche del fascismo. E anche se non erano militari o non erano fascisti, alcune delle vittime delle foibe erano considerate, per esempio, complici responsabili perché erano, che so, i ricchi dei paesi che avevano avuto dei vantaggi dal fascismo e situazioni del genere. In realtà, quando si parla in maniera generica della questione delle foibe, bisogna sempre cominciare a inquadrare questi fatti, primo geograficamente, quindi non parliamo di tutti gli jugoslavi o di tutta la Jugoslavia che ha infoibato gli italiani, perché come ho detto, 40.000 italiani parteciparono fianco a fianco degli jugoslavi alla resistenza, quindi non è che gli jugoslavi ce l'avevano in generale con gli italiani. Quindi primo contestualizzare geograficamente, secondo contestualizzare storicamente, parliamo di fatti avvenuti soltanto in alcuni periodi, in alcune settimane, in certe zone precise. Terzo, prevale nella stampa, nella televisione, ma purtroppo anche in gran parte dei politici italiani, una esagerazione di questi fatti, che è un'esagerazione che ha delle ragioni politiche. Guardate che ci furono anche episodi sanguinosi, ingiusti e criminali che avvennero in Italia contro persone considerate fasciste o collaborazioniste del fascismo, e parliamo anche lì di migliaia di vittime. Non so se vi è arrivata notizia di qualcuno di questi fatti, di cui si è parlato soprattutto qualche anno fa, oggi se ne parla di meno. Ma sia nel caso dei crimini veri o presunti commessi dai partigiani in Italia, sia nel fatto dei crimini veri o presunti commessi dai partigiani jugoslavi in Jugoslavia, talvolta ma non sempre contro gli italiani, fate bene attenzione alle esagerazioni e cercate di andare a vedere in dettaglio cosa esattamente, dove, quando e i numeri, perché molto diverso se parliamo di 200 persone o di 500 persone e invece se dovessimo parlare di migliaia o decine di migliaia. Quindi drizzate bene le orecchie quando sentite parlare di foibe e cercate di capire di cosa si sta parlando.
Ciao. Sì. Mi alzo perché vi voglio guardare in faccia. Qua ho una visuale un po' più limitata. Penso che quello che...
Qui è presente il segretario Rafael De Rocchi, ringraziamo per avere
salutiamo Vincenzo Varrese. Grazie.
In questa straordinaria organizzazione fatta di tanti uomini e tante donne, molti di essi e di esse lavorano in maniera volontaria, cioè non sono pagati.
Va bene?
Questa grande organizzazione ha questa particolarità. Penso che quello che state vivendo stamattina è un momento un po' particolare della vostra vita di adolescenti. Perché avete ascoltato la storia raccontata dai protagonisti. Questo vi dimostra che la storia, è fatta dalle piccole storie. Che cosa ha fatto il professore insieme agli storici che hanno lavorato a questo libro? Hanno ascoltato testimonianze, hanno guardato fra le carte per raccogliere le informazioni, lo ha detto lui stesso, hanno messo insieme, hanno ricomposto questo puzzle, questo mosaico, in maniera tale che chi ha il desiderio di conoscere questa parte, ma anche senza sapere che c'è questa parte della storia, abbia la possibilità di aprire un po' la sua mente, come vi dicevo all'inizio, facciamo luce, no? Apriamo una telina e facciamo luce su questa storia. Le micro storie fanno la storia, ora, qui ed ora, voi siete la storia, noi siamo la storia, ognuno di noi è la storia, fa la storia, con i propri comportamenti. Avete fatto mente locale un attimo su quello che avete ascoltato e quello che sta succedendo oggi? Qualcuno di voi ha avuto la percezione che quello che è successo in quel momento, la rivolta contro il nazifascismo e quindi contro una dittatura, sia analoga a quello che sta succedendo nei paesi nordafricani? Che sta succedendo ora nei paesi nordafricani? Tanti giovani, tante donne, giovani e donne, sono coloro i quali sono i più oppressi e quindi sono coloro i quali per primi, quando decidono, reagiscono e si ribellano alle dittature, ai soccorsi, alla mancanza o alla eliminazione dei diritti. Vero?
Sì.
Hanno dentro di sé una forza, i giovani e le donne, che spesso gli uomini, affaccendati in altre faccende, non riescono ad avere e a coltivare. Avete fatto mente locale sul fatto che in questo momento a Gravina abbiamo 90 ospiti che vengono dai paesi dell'Africa Sud? Avete visto? A parte che in giro ci sono dei ragazzi poco più grandi di voi e delle ragazze di colore nero?
Al seminario.
Me ne siete accorti. Questi ragazzi e queste ragazze, tutti i giovani, ci sono tre famiglie con un bambino ciascuno. Gli altri sono tutti giovani che sono scappati, che attraverso la Libia sono arrivati a Lampedusa, da Lampedusa sono stati mandati in Italia. Esattamente come succedeva allora, prendevano le genti, prendevano le persone e li smistavano, 10 là, 20 là, 100 là, 50 là. Vedete come la storia in qualche modo, sia pur con motivazioni diverse, si divide. Un grande storico che parla di corsi e ricorsi storici, si chiamava Giovan Battista Vico. Se noi conosciamo i fatti della storia, riusciamo ad interpretare la nostra storia contemporanea. Qualcuno di voi ha immaginato, perché sicuramente l'avete, essendo arrivati alla Seconda Guerra Mondiale o insomma di nei pressi, avrete studiato anche il momento della depressione economica, quando decine di migliaia di italiani se ne sono andati nelle Americhe e in Australia. Quindi ora sta succedendo quello che è successo 100 anni fa, che intere popolazioni allo stremo per fame hanno lasciato gli affetti e la terra e sono andati in altre terre nella speranza di trovare qualcosa di meglio. Ma qual è la differenza sostanziale tra il muoversi dal bisogno e l'essere sottratti, prelevati, messi sui camion, messi nei treni, messi sui denari ed essere trasportati dalla propria casa in un'altra nazione di cui, lo diceva Luigi, conoscevo poche parole di italiano. La cosa più difficile è mettersi in relazione, farsi comprendere e comprendere. E allora qui ed ora è la nostra storia, se noi conosciamo la storia del passato, riusciamo a comprendere meglio che cosa ci succede oggi. C'è sempre un certo qual fastidio alle volte nello studio della storia, no? Perché io mi ricordo, insomma, mi annoiavo assai a dover imparare a memoria le date, i nomi. Questo libro, per esempio, è un libro pieno zeppo di nomi e di date e di luoghi e nomi incomprensibili per noi che non riusciamo, infatti io di pari passo poi passavo alla non mi riesce, ecco, di leggere i nomi della lingua, è un'altra lingua. Allora, anche una persona che come me, insomma, sono tanti anni che studia, che approfondisce, ha difficoltà, no, nel leggere quei nomi. Poi arriva il nome italiano, il nome dell'italiano che di volta in volta è stato o un carnefice oppure qualcuno che ha aiutato queste persone che sono state sradicate dalla loro casa e dal loro territorio, portate qui. A un certo punto hanno avuto la possibilità di muoversi, hanno avuto la possibilità, infatti nel libro c'è qualche passo in cui si dice eravamo in un posto che non conoscevamo, eravamo portati in questi recinti, in questi luoghi che quasi sempre erano lontani dalle città. Voi lo sapete dov'è il campo profughi di Gradine di Altamura?
E l'hanno battuta adesso.
Scommetto che non lo sapete. Vediamo quanti lo sanno. Quanti sanno dov'è il campo profughi? Bravi, allora andando verso Altamura hanno costruito l'ospedale nuovo, come dite, subito dopo la strada scende e poi risale. A destra di quella conca vedrete delle cosiddette caserme, cioè delle costruzioni.
Vanno tolte.
Le militari.
E ora parliamo anche di questo aspetto. Prima dei militari, dove scende la strada che sale? Lì era il campo profughi, chiamato dopo campo profughi. Era comunque un posto. Non c'è problema. Allora lì è stato chiamato, ma quello era un campo di addestramento. Era un campo in modo particolare, era un campo di addestramento delle donne jugoslave, perché le donne jugoslave erano combattenti ed erano, ecco, molto più emancipate di quanto non lo siamo noi ancora oggi, perché le donne nell'esercito italiano sono entrate solo da qualche decennio, da una decina d'anni. E dava lo scandalo queste donne, perché andavano in giro con i pantaloni, loro avevano la divisa militare. E allora le donne i pantaloni non li portavano. E quindi qui c'era un campo di addestramento per i carristi, c'erano due battaglioni, c'erano i carristi, c'erano, diciamo, era un luogo vivo da un punto di vista non soltanto dell'accoglienza, ma anche della resistenza. Della resistenza che questi giovani che venivano ad essere qui andavano a fare in Jugoslavia, ma facevano anche in Italia. Allora, se questi giovani si fossero fatti prendere dalla apatia, o dalla paura, o dalla disperazione, pensate che la storia d'Italia, ma anche la storia della Jugoslavia sarebbe stata la stessa? Che dite voi? E quindi cosa bisogna fare? Vivere qui oggi, conoscere il passato e guardare al futuro. Io ci sono, questa è la consapevolezza che dovete assumere oggi. Io ci sono, sono una persona e devo esserci nella storia, cioè io non posso essere un apatico, un indifferente, uno che guarda il bambino che sta morendo nella macchina e fa finta di niente e passa avanti. Io sono nella vita, io sono la vita, sono nella vita, sono nella storia e la storia la faccio con le mie azioni. Questo è un libro bellissimo, c'è una parte che è dedicata interamente alle Puglie. Se voi vi fermaste, e spero che insomma possiate averlo tra le mani prima o poi questo libro, e spero che sollecitiate i vostri genitori ad acquistarlo. Nelle Puglie c'è un intero capitolo di quello che è stata la vicenda degli jugoslavi nelle Puglie, e scorrendo le pagine, quindi nomi, questi nomi che si rincorrono, e noi praticamente leggendo questo libro giriamo tutta l'Italia, e se ci siamo stati la rivediamo come musei, no, la vediamo in qualche modo, anche se contestualizzati questo libro ci raccontano altro quei luoghi che ieri quando li abbiamo visitati non ci hanno raccontato, perché non sapevo, io non sapevo che a Porfiorito ci fosse un campo, non sapevo che lì c'è stata una storia nella storia, determinante per la storia d'Italia. E allora scorrendo questo libro che cosa si legge? Si leggono i nomi: Manfredonia, San Ferdinando, Andria, Bari, Barletta, Carbonara, Gravina in Puglia, Modugno, Rubo, Grumo, e giù nelle Cese, nel Salento, Carovigno, Terrizzi Strani, ancora due province di Bari, Carovigno, Casso, Grottaglia, Lecce, Maglio, Mesano. Vedete come ogni piccola frazione geografica, ogni piccolo paese, anche il più piccolo, se voi andate a vedere quanti abitanti hanno questi paesi, sono piccolissimi, però in questi paesi si è svolta un pezzo la storia degli jugoslavi, degli ebrei, come ricordava il senatore Petrarca, e quindi della nostra storia. Io vi voglio lasciare e chiudo, quindi vi invito a riflettere oggi rispetto a quello che avete ascoltato. I giovani sono la forza e la potenza di una nazione. Se i giovani sono indifferenti, vuol dire che la nazione è morta. E vi voglio lasciare con un pezzettino che è nelle conclusioni. Ah, due cose che sono scritte nel libro, naturalmente. Una dell'introduzione, da chi ha scritto l'introduzione a questo libro, si chiama Giacomo Scotti. E inizia così, dice: il libro che vi accingete a leggere è attualissimo, anche per i motivi che io vi ho detto, ho cercato di farvi fare dei collegamenti, per il suo messaggio di fratellanza. Unità e fratellanza erano il motto dei popoli jugoslavi finché esistita la Jugoslavia. Utilissimo per riallacciare i contatti e la collaborazione fra le due sponde adriatiche, necessario per colmare una pagina pressoché ignorata della storia italiana, bellissimo per contenuto e forma. E poi va avanti raccontando anch'esso una parte delle testimonianze che ha raccolto. E vi voglio lasciare con questo, è le conclusioni. Le conclusioni. E su questo io vorrei che voi riflettiate, sulla potenza che è dentro di voi, dell'esserci e dell'agire, e su queste altre cose che ora rilevo. La natura profonda del rapporto di mutua solidarietà, mutua significa reciproca, ed appoggio che si sviluppò tra i rifugiati jugoslavi e la popolazione delle aree rurali dell'Italia centrale in quelle settimane, a cavallo tra il 1943 e il 1944, è stata spiegata in maniera efficace da Drago Ivanovic, che è uno di coloro che
è un nostro amico vivente che è a Lubiana, è del 1923 lui, ma
è una persona lucidissima che ancora ora cerca e ha contatti con l'Italia. Allora Drago dice, di quelli di cui troverete la fotografia anche all'interno del libro, perché il libro è corredato anche di fotografie. Indubbiamente ci sono finito, ragazzi. Abbiamo finito. Indubbiamente ci sono meriti individuali, ma il ruolo decisivo spetta al popolo, nel suo insieme, che ha permesso in particolare agli stranieri di resistere insieme al popolo, di essere protetti, li ha aiutati spiritualmente e materialmente. Per quanto un individuo possa essere stato audace ed intelligente, senza l'aiuto del popolo non sarebbe stato in grado di fare qualcosa di veramente serio. In altre parole, dice Drago, la disposizione del popolo al sacrificio, il suo spirito di libertà, ha stimolato gli individui, cioè ognuno di noi, che soltanto in questo contesto hanno potuto svolgere il loro ruolo di lotta e dare il proprio contributo. Quindi l'Unione fa la cosa. Buona giornata.